Sintonizzate sui 105-250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, 20 e 43 come al solito nelle curve, ma ormai ci siamo abituati. E adesso noi ce ne andiamo con Simone Zoppellaro, giornalista, ricercatore e conoscitore del Caucaso, su quello che sta avvenendo in Georgia, di cui invece la stampa italiana si occupa abbastanza diffusamente, anche se se ne occupa con toni forse un po' propagandistici per certi versi. Diciamo la situazione è abbastanza ribollente, ci sono delle manifestazioni di piazza ormai da più di un mese contro la legge che regola le ONG che ricevono finanziamenti fino a un massimo del 20% dall'estero, che è stata definita la legge russa perché assomiglia molto a quella che ha fatto Putin. Non so se Simone sei in linea.
Buongiorno, sì, sono in linea.
Ciao, grazie di essere i nostri microfoni. E quindi dietro questa protesta, che però è una protesta che va ben oltre la questione della legge in sé.
Assolutamente, tutto il Caucaso del Sud che è in un momento di transizione molto molto particolare, e naturalmente questa questione è una questione molto ampia, legata al partito che ha il potere, che è guidato, è stato creato, e la cui eminenza grigia è ancora Ivanishvili, questo milionario che è legato anche per business a Mosca, cosa da non trascurare assolutamente. Tony Georgiano paradossalmente poi è stato il partito che di recente ha portato la Georgia ha una candidatura poi all'Unione Europea, no? E c'è stata quindi una brusca inversione di marcia, e qui è nata questa protesta molto molto grande che fa pensare appunto a una questione che non riguarda solo la geopolitica, ma soprattutto per molti georgiani, giovani soprattutto, ma non solo, che sono oggi in piazza, perché si percepisce, e lo si sta già vedendo, che c'è un giro di vita nei confronti della società civile, della popolazione, e un aumento della violenza. Questo è un dato da non trascurare, non è solo la questione internazionale, è anche una questione interna che naturalmente sta pesando molto.
Un po' somiglia a Maidan tutto questo, come allora si diceva che c'erano delle componenti molto, molto differenti all'interno della rivolta, c'erano anche gli anarchici, ma c'erano anche i nazisti di
Pravi Sector.
Quello è stato poi anche ammesso dagli americani, che se non ci fossero stati loro non si faceva nulla. Ecco, potrebbe avere una stessa evoluzione arrivando a un governo decisamente non democratico come quello di Zelensky, che ha fatto fuori tutti i partiti, la coscrizione obbligatoria, sta andando a prendere gli ucraini che sono in Germania, in Polonia, per mettergli la divisa. Ci potrebbe essere questo rischio, oppure quelli che stanno facendo questa protesta, questa lotta contro un potere filorusso, sono dei giovani con entusiasmo realmente
sincero, diciamo.
Si appoggiano all'Europa non sapendo che in razza di groviglio si vanno a buttare, perché proprio non ne possono più giustamente dei regimi filorussi, e però non derivano da un'ideologia così destrorsa come è avvenuto in Ucraina.
Secondo me è molto difficile anche per l'Ucraina, anche conoscendo bene l'Ucraina, essendoci stato, cioè, applicare le nostre categorie politiche è una cosa che naturalmente è la nostra prospettiva, io l'ho anche un po' diversa da voi su quello, però non è esattamente quello che poi vediamo sul campo. Cioè, la Georgia è, nel Caucaso del Sud, un centro che è diventato molto molto importante, ad esempio anche per i parti dei paesi della zona, da tanti punti di vista, anche della scena culturale, anche concerti rock, concerti metal, di gruppi iraniani, c'è di tutto a Tbilisi, andiamo lì, è molto viva, era molto viva.
Un po' come la Sarajevo degli anni 90.
Sì, c'erano tantissime ONG che portavano musica, cultura, dialogo fra azeri e armeni, che non si poteva fare naturalmente nei paesi vicini, e adesso anche tantissima opposizione russa, giornalisti, intellettuali, gente che ha portato anche i loro business, spesso legati anche alla grafica, quindi anche gente innovativa, no, che è arrivata. Ebbene, quella è la scena che naturalmente segna molti giovani, molti sono anche di sinistra, anche molti azeri, possono essere marxisti, anarchici, però sono categorie un po' diverse, cioè loro vogliono in buona sostanza continuare in quel percorso lì, vogliono semplicemente la loro vita, non vogliono fare la fine dell'Azerbaigian, non vogliono fare la fine della Russia, che essendo paesi molto molto vicini, parlando la lingua molto, ok, oggi in Georgia i giovani un pochino meno, però stanno bene come della Russia, perché li ha attaccati, e semplicemente vivono meglio dei loro vicini russi, nonostante tutti i limiti, e hanno imparato un po' che in Europa si vive meglio, e detto a quello che dicono loro, in realtà guardano a quel modello non tanto in una visione geopolitica, ma in una visione molto concreta in realtà, no? Poi naturalmente c'è business, ci sono tanti discorsi dietro, però se guardiamo dal punto di vista della maggior parte, poi ovviamente sono sempre gruppi diversi, ma la maggior parte di quelli che protestano, riconosco anche, è quella la loro opinione, non è neanche troppo politica, è quasi pre-politica, ma è tutto il Caucaso del Sud che è quello in realtà, è troppo giovane anche la democrazia, è anche troppo problematica in realtà per immaginare una categoria politica così di tranchante.
Beh, poi probabilmente chi invece fa dei ragionamenti politici sono in questo momento, da quello che ho capito, le cancellerie occidentali e anche l'Unione Europea, perché questa legge poi è una legge sì restrittiva, ma per esempio assomiglia molto alla Foreign Agent Registration Act negli Stati Uniti del 1938, che riguarda proprio ONG, organizzazioni che hanno finanziamenti dall'estero, ma che addirittura è più restrittiva. Quindi forse in qualche maniera questa questione della legge è un po', come dire, esaltata per un fine un po' differente da quello semplicemente dell'opposizione, a prescindere poi dalle motivazioni che portano le persone in piazza.
La legge, nel senso, ricordavate giustamente la Russia, vi ricorderei anche la Turchia di Erdogan vuole mettere una legge assolutamente analoga per limitare, parlavo l'altro giorno con una giornalista, ad esempio, no, preoccupata perché ad esempio riguarderebbe il suo lavoro. Purtroppo è una legge che, come dicevo, per molti di loro è una cosa molto pratica, cioè media, organizzazioni, centri culturali che ci sono in Georgia, come in tanto dell'est Europa. L'Unione Europea sta mungendo un sacco di soldi lì. Alcuni finiscono male, altri finiscono bene. In effetti l'est Europa in tanti punti di vista viene raccontato male, però se ci andiamo lì, ci passiamo del tempo, in realtà vediamo tantissime belle scene, molto interessanti, anche culturalmente, di musica, di letteratura e quant'altro. Ebbene, quel mondo lì, in realtà, se metti una legge del genere, gli tagli le gambe.
Certo.
Quindi tagli le gambe a tutta una scena, capito? Che è la scena di quelli che sono cresciuti adesso. Altra cosa molto interessante di Armenia, Georgia, Azerbaijan, c'è una differenza enorme. Se prendiamo un sessantenne, prendiamo un trentenne, un ventenne, sono veramente due figure completamente diverse.
Universi differenti proprio, sì.
Totalmente differenti.
Due paesi.
Differenti. E i venti trentenni guardano molto all'Europa, soprattutto in Georgia, sì. Da tanti anni. E vogliono semplicemente studiare qua, vogliono, no, quel mondo a cui fanno riferimento. La Russia è una cosa che non in Georgia soprattutto, ma non solo, lo vediamo anche in Armenia, lo vediamo anche, a parte con la società civile azera, la pensa assolutamente analogamente, non la vogliono. E poi c'è un timore ovviamente forte che un colpo di mano militare torni a Tbilisi per la prima volta.
Sarebbe di più un afflato culturale quello che sospinge questi ragazzi in piazza, proprio l'evidenza che i vertici politici, i metropensee, sono totalmente avulsi dalla società, come tutto sommato anche qui in fondo è solo grazie a fonti di informazione controllate dal potere che si accentua l'attenzione su quello che sono le ideologie del potere del governo, cancellando o azzerando totalmente quelle che sono le cose più importanti per queste persone che stanno protestando. E questo però vale allo stesso modo per tutti i paesi del Caucaso, o si è sviluppato particolarmente in alcuni su cui ad esempio gli americani hanno dal 2000 più o meno, 2003, hanno puntato maggiormente, cioè Armenia, Georgia e Ucraina?
Se parliamo di Caucaso del Sud, stiamo vedendo che tutto il Caucaso del Sud è in una fase di grossa di transizione. L'Azerbaigian guarda molto più a Mosca che l'Occidente negli ultimi anni,
certo.
Assolutamente, è anche stato fatto un patto, abbiamo visto una collaborazione in chiave armena molto forte. L'Armenia sì, a livello governativo si sta cercando di smarcare con relativi successi dalla Russia, ma in realtà abbiamo poi delle proteste proprio in questi giorni che alcuni analisti vedono come in parte anche supportate da Mosca. E se guardiamo i media russi come Sputnik, insomma il dubbio c'è. Se vediamo quello che dice Dugin, ad esempio, che le proteste armene sono fatte da patrioti, invece quelle georgiane da traditori, diceva l'altro giorno Dugin, quindi insomma anche lì c'è un bel movimento importante. In realtà gli Stati Uniti, se si parla di Caucaso del Sud, che è molto diverso dall'Ucraina in quello, pagano il fatto in realtà che sotto Trump hanno fatto poco niente. Cioè hanno perso pezzi, hanno perso influenza.
Sì, aveva già iniziato Obama.
Sì, aveva già iniziato Obama, assolutamente, assolutamente quello. Trump poi è scomparso completamente, no? Anche quando c'è stata la guerra e il Karabakh, quella poi decisiva, no?
Sì.
C'era ancora Trump, Trump ha fatto dichiarazioni ridicole, assolutamente contraddittorie, non ha fatto niente, era completamente assente. La Russia ne ha approfittato, una Russia che non è molto in difficoltà, per fare alcuni passi avanti. La Georgia, in effetti, è per loro un passo avanti. E ricordiamo, in Georgia non ci sono neanche rapporti diplomatici con la Russia, ma perché parliamo anche di soldi che sono molto importanti, Ivanishvili ha tanti business, anche di banca, anche di metalli in Russia. Le sanzioni, in realtà, il partito dello Stato georgiano non le ha volute fare, quindi ci sono un sacco di soldi lì. E paradossalmente hanno di recente riaperto i voli fra Georgia e Russia, che prima non c'era, anche lì per il business. Lì c'è anche una grande questione economica. Il sogno georgiano non solo guarda a Mosca perché potrebbe essere sotto ricatto, non siamo, da parte di Putin, sicuramente guarda anche perché pensa, ma in Ucraina magari tutta male, guardiamo noi prima Mosca che finisca male e faccia la fine dell'Ucraina, in buona sostanza.
Certo.
Quello c'è un mix di interessi anche molto forte, non è solo una questione politica.
Fino a qualche tempo fa con Saakashvili la Georgia si era molto avvicinata all'Occidente, addirittura le ha predicato di entrare nella NATO, ha mandato anche quasi un migliaio di soldati in Afghanistan, fino a che poi nel 2008, insomma, con la guerra per l'Abkhazia, sostanzialmente i russi hanno, come dire, in qualche maniera fatto capire qual è il loro peso specifico nell'area. Forse dopo il 2008 c'è stata una frattura rispetto alla relazione fra la Georgia e l'Occidente?
Beh, allora, da un punto di vista, conoscendo la Georgia, essendoci stato, frequentandola abbastanza al Caucaso del Sud personalmente, direi che a livello di società civile no, non tanto. A livello di potere sì, a livello di potere, a livello di business c'è stata un ritorno forte di una fazione con interessi, tra cui il sogno georgiano, i business bancari e non solo di Ivanishvili, che ha riportato appunto un nuovo rapporto con Mosca, che è dovuto però più che una soft power culturale, che Mosca non è mai riuscita a fare, in realtà ha una questione di business e possiamo dire in realtà un nuovo soft power l'ha lanciato, che è lo stesso che lancia qua in Germania, in Italia, altrove, anche Putin. Quello dell'estrema destra, dell'internazionalismo, dell'omofobia, quello della, no, sta spingendo molto anche in Georgia. Dopodomani c'è la giornata, c'è la giornata contro l'omofobia internazionale, loro faranno una giornata sulla purezza della famiglia dichiarata, no, dal governo georgiano. Queste cose qua sono un po', insomma, guidate dagli interessi di, sicuramente, di Putin, che ha investito molto anche in Italia, studia anche in Germania, su quei gruppi lì, insomma, in costanza di estrema destra, no?
Beh, poi qui in certi ambienti non ho dovuto fare molta fatica veramente a far passare questi concetti.
Assolutamente no, e anche, diciamo, insomma, anche in Est Europa non è che ha dovuto far molta fatica, alcune chiese anche molto tristemente. Vediamo un ruolo, fra l'altro, molto attivo della chiesa georgiana e in maniera molto diversa, sono due chiese diverse, quella armena in questi giorni, non è, se posso esprimere un'opinione personale, ha fatto una buona notizia. Però anche quella è molto esplicativa, perché non c'era, e sta aumentando.
C'è qualche motivo, centralità strategica, nel senso di economico, minerali di cui è particolarmente dotata la Georgia, per cui è interessante, importante occuparsene, oppure questo invece è una cosa che forse è il motivo per cui gli americani si disinteressano abbastanza del paese, e quale potrebbe essere allora l'interesse dei russi per la nazione?
Ma secondo me gli americani ora come ora si relativamente disinteressano al paese perché non hanno la forza di farlo, secondo me. Poi magari sbaglio io, però li vedo un po' tardi, quella è una cosa abbastanza nuova per me. Per carità, nel 2008 non è che intervenissero a salvare i georgiani dai carri armati russi, poi hanno occupato ancora due parti, non abbiamo detto, aspetta il sud occupate dai russi, no, ancora. Però anche adesso si vede una distrazione, si vede una presenza forte e loro. Si vede un po' questo vuoto. Beh, il Caucaso del Sud è fondamentale anche per l'Italia, per dire, il gas che arriva in Puglia, il TAP, parte dall'Azerbaigian, lì passa, arriva la Turchia, voglio dire. Poi è molto importante, se ne parla meno rispetto al gas e petrolio, che è fondamentale per il Caucaso del Sud, perché adesso con la crisi in Medio Oriente e la crisi russa al contempo, c'è questo progetto molto molto forte in cui l'Azerbaigian, ad esempio, sta investendo molto, di fare un grande punto di transito via terra, no? qui il nord, il sud, Medio Oriente, Russia bloccati dal punto di vista internazionale, il Caucaso del Sud potrebbe diventare
un corridoio
fondamentale da due punti di vista, trasporti di terra e trasporti, che lo è già, gas e petrolio, no? Quindi c'è forte pressione, che sta subendo una pressione forte che aiuta oggettivamente a un mondo nuovo, un mondo di conflitti aperti, per cui c'è un timore forte da parte di tutti, tranne forse dell'Azerbaigian, che è abbastanza forte, non è per stare in piedi, chi lo sa, è sempre una dittatura, che era passato da padre e figlio, si sta tutto molto precario, non si sa davvero cosa capita domani.
Certo. Bene, è finito il nostro tempo e quindi Simone, noi ti ringraziamo, insomma,
del 9 in punto,
puntualissimi, del tuo intervento. A risentirci, perché probabilmente questa situazione avrà degli sviluppi, insomma, è in piena evoluzione, quindi magari avremo occasione di risentirci.
Molto volentieri.
Grazie. Ciao, grazie, buona serata.
Ciao.